Ad alta voce, Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Quattordicesima puntata.
Che i lupi vi squarcino la gola, maledetta! Inveì Sykes digrignando i denti. Vorrei trovarmi tra voi, allora sì che urlereste forte!
Mentre Sykes ringhiava questa imprecazione, con la più disperata ferocia della quale era capace la sua indole disperata, appoggiò il corpo del bambino ferito al proprio ginocchio flesso e voltò la testa per un attimo, cercando con lo sguardo i suoi inseguitori. V'era ben poco da distinguere nella nebbia e nell'oscurità, ma le alte grida degli uomini vibravano nell'aria e i latrati dei cani del vicinato, eccitati dai rintocchi della campana che davano l'allarme, risuonavano in tutte le direzioni.
«Fermati tu, vigliacco!»
urlò il ladro rivolto a Toby Crackit, che grazie alla lunghezza delle sue gambe si trovava già più avanti.
«Fermati!»
La duplice intimazione indusse Toby a ubbidire, anche perché egli non era del tutto persuaso di trovarsi fuori portata della pistola e Sykes non era tipo con il quale si potesse scherzare.
«Dammi una mano con il bambino!»
urlò Sykes, facendo cenno freneticamente al suo complice.
«Torna indietro!»
Toby si accinse a tornare indietro, ma a voce bassa e rotta, perché gli mancava il fiato, si azzardò a far capire quanto fosse riluttante mentre si avvicinava adagio.
«Corri!»
gridò Sykes, deponendo il bambino in un fossato asciutto ai suoi piedi e togliendosi la pistola dalla tasca.
«Non cercare di fare il furbo con me!»
In quel momento lo strepito divenne più forte. Sykes, guardandosi attorno di nuovo, vide che gli inseguitori già stavano scavalcando la staccionata del campo nel quale si trovava lui e che due cani li precedevano di alcuni passi.
«Non c'è più niente da fare, Bill!» urlò Toby. «Molla il marmocchio e alza i tacchi!»
Dopo quest'ultimo consiglio, Crackit, preferendo la possibilità di essere colpito dal suo amico alla certezza della cattura da parte degli inseguitori, girò bellamente sui tacchi e corse via a più non posso. Sykes digrignò i denti, si guardò attorno, gettò sul corpo disteso di Oliver il mantello nel quale si era frettolosamente avvolto, poi corse lungo la staccionata come per distogliere l'attenzione degli inseguitori dal punto nel quale si trovava il bambino. Si fermò per un attimo davanti a un'altra staccionata che si univa ad angolo retto alla prima. Poi la superò con un balzo, lanciando alta nell'aria la pistola e scomparve.
«Ehi! Ehi! Laggiù!»
gridò una voce tremula più indietro.
«Peter! Neptune! Qui! Qui!»
I due cani, che come i loro padroni sembravano non apprezzare particolarmente quel genere di caccia al quale si stavano dedicando, ubbidirono prontamente. Tre uomini, che nel frattempo si erano fatti alquanto avanti nel campo, sostarono per consultarsi.
«Il mio parere, o direi piuttosto il mio ordine», dichiarò il più grasso dei tre, «sarebbe quello di tornare indietro immediatamente».
«Io sono favorevole a tutto ciò che propone il signor Giles»,
disse un altro dei tre, più basso di statura. Un uomo tutt'altro che smilzo, ma assai pallido in viso e molto compito, come non lo sono di rado le persone impaurite.
«Né io vorrei sembrare scortese, signori», disse il terzo, quello che aveva richiamato i cani. «Il signor Giles dovrebbe sapere quello che fa».
«Oh, sicuro»,
disse il più basso di statura.
«E qualsiasi cosa il signor Giles dica, non sta a noi contraddirlo». «Oh, no, 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 mi rendo ben conto di quella che è la mia posizione. Grazie al cielo me ne rendo ben conto».
A dire il vero, l'ometto sembrava rendersi conto davvero della sua posizione e capire per giunta perfettamente che non era per nulla desiderabile. Infatti, gli battevano i denti mentre parlava.
«Voi avete paura, Brittles?» disse il signor Giles. «No, niente affatto», disse Brittles. «Sì, che avete paura», disse Giles. «Mentite, signor Giles», disse Brittles. «Voi siete un bugiardo, Brittles», disse il signor Giles. Il battibecco era stato provocato dall'accusa del signor Giles e l'accusa di Giles era scaturita dall'indignazione di Giles perché la responsabilità della decisione di tornare indietro veniva imposta sotto il velo dell'adulazione.
Il terzo uomo appianò molto filosoficamente la disputa.
«Vi dirò io come stanno le cose, signori», intervenne. «Abbiamo paura tutti e tre!»
«Parlate per voi, signore», disse il signor Giles, che era il più pallido.
«Ma certo», rispose l'altro, «è naturale e opportuno aver paura in circostanze come queste. Io ho paura!» «E io pure», disse Brittles, «solo che nessuno gradisce sentirselo dire».
Queste sincere ammissioni raddolcirono il signor Giles, che subito confessò a sua volta di aver paura.
Dopodiché girarono sui tacchi tutti e tre e tornarono indietro di corsa con la più completa unanimità.
Molto tempo dopo che le loro scure sagome avevano cessato di essere distinguibili, la luce della lanterna continuò a essere visibile, ammiccante e danzante in lontananza, come un'esalazione dell'umida nebbia attraverso la quale veniva portata rapidamente. L'aria divenne più gelida a mano che il giorno avanzava adagio. E la nebbia dilagò sul terreno simile a una fitta nuvola di fumo. L'erba era bagnata, i sentieri e tutti i punti più bassi sembravano un pantano. L'alito umido di un vento malsano sfiorava languidamente con gemiti cavernosi. Ma Oliver continuava a giacere, immobile e insensibile, nel punto in cui Sykes lo aveva lasciato. Il mattino spuntò rapidamente. L'aria divenne più pungente e penetrante, mentre la prima fioca luce, la morte della notte più che la nascita del giorno, baluginava debolmente nel cielo. Gli oggetti che erano sembrati vaghi e terribili nell'oscurità assunsero contorni sempre più nitidi e a poco apparvero nelle loro forme familiari. La pioggia scrosciava, fitta e violenta, sui nudi rami dei cespugli. Ma Oliver non la sentiva, sebbene ne fosse investito. Continuava infatti a giacere immobile, indifeso e privo di sensi sul suo letto di argilla. Infine, un sommesso lamento di sofferenza turbò il silenzio e, emettendolo, il bambino rinvenne. Il braccio sinistro, bendato alla meglio con uno scialle, gli penzolava, greve e inutile, al fianco. Lo scialle era imbevuto di sangue. Oliver era talmente debole che a malapena riuscì a drizzarsi a sedere. Quando vi fu riuscito, si guardò attorno a stento, cercando aiuto, e gemette di dolore. Tremando in tutto il corpo per il freddo e per la spossatezza, cercò, compiendo uno sforzo, di alzarsi in piedi. Ma poi, rabbrividendo dalla testa ai piedi, piombò al suolo lungo disteso. Dopo un breve ritorno del torpore nel quale era affondato a lungo, Oliver, spronato da una fitta al cuore la quale parve avvertirlo che, rimanendo lì, sarebbe senza alcun dubbio morto, riuscì a rimettersi in piedi e cercò di camminare. Gli girava la testa e barcollava qua e là come un ubriaco. Ma proseguì ciò nonostante e, la testa ciondolante languidamente sul petto, continuò ad avanzare incespicando, senza sapere dove andava. Si guardò attorno e vide che, non molto lontano da lì, si trovava una casa alla quale sarebbe forse riuscito ad arrivare. impietositi dal suo stato, avrebbero avuto forse compassione di lui, e se anche così non fosse stato, era preferibile, pensò, morire accanto a esseri umani che nella solitudine dei campi. Chiamò a raccolta tutte le energie per un ultimo tentativo e diresse i propri passi esitanti verso quella casa. Mentre si avvicinava, lo pervase la sensazione di averla già veduta. Non ricordava alcuno dei particolari, ma la forma e l'aspetto dell'edificio gli sembravano familiari. Il muro di quel giardino! Sull'erba del giardino si era gettato in ginocchio la notte prima, implorando i due uomini. Era quella la stessa casa nella quale avevano tentato di rubare. Oliver si sentì pervadere da una paura tale quando riconobbe il posto che per un attimo dimenticò la sofferenza della ferita e pensò soltanto a fuggire. Fuggire. A malapena riusciva a stare in piedi. E anche se il suo gracile corpo di bambino fosse stato nel pieno delle forze, dove avrebbe potuto fuggire? Spinse il cancello del giardino. Era aperto e girò sui cardini. Poi attraversò il prato barcollando. Salì i gradini, bussò debolmente alla porta e infine, venutegli meno le ultime energie, crollò ai piedi di una delle colonnine del piccolo portico. Il caso volle che proprio in quel momento il signor Giles, Brittles e lo stagnino si stessero rifocillando, dopo le fatiche e i terrori di quella notte, con tè e crostini in cucina. Non che rientrasse nelle abitudini del signor Giles consentire molta familiarità ai servitori più umili, nei riguardi dei quali tendeva invece a ostentare una maestosa affabilità la quale, pur potendo essere lusinghiera, non mancava mai di rammentare loro la sua posizione più elevata nella società. Ma la morte, gli incendi e i furti rendono tutti gli uomini uguali, per cui il signor Giles sedeva, con le gambe allungate, davanti al parafuoco in cucina, appoggiando il braccio sinistro al tavolo, mentre con quello destro commentava a gesti un resoconto circostanziato e minuzioso del tentativo di furto, seguito dai suoi ascoltatori, ma in particolare dalla cuoca e dalla cameriera che facevano parte del gruppo, con tanto interesse che tutti trattenevano il respiro.
«Erano circa le 2:30 del mattino», disse il signor Giles, «ma non sarei disposto a giurarlo perché potrebbero essere state anche quasi le 3, quando mi sono destato e mentre mi voltavo nel letto mi è sembrato di udire un rumore».
A questo punto del racconto la cuoca impallidì e pregò la cameriera di chiudere la porta. La cameriera disse di chiuderla a Brittles, che a sua volta lo disse allo stagnino, il quale finse di non aver udito. Il signor Giles si era alzato e aveva fatto 2 passi con gli occhi chiusi per accompagnare la descrizione con i gesti opportuni, quando trasalì violentemente come tutti gli altri del gruppo e si affrettò a tornare sulla propria sedia. La cuoca e la cameriera strillarono.
«Hanno bussato»,
disse il signor Giles, fingendo di essere calmo.
«Qualcuno vada ad aprire la porta».
Nessuno si mosse.
«Sembra alquanto strano che bussino a quest'ora del mattino», disse il signor Giles,
osservando le facce pallide che lo circondavano e diventando pallidissimo egli stesso.
«Ma è necessario aprire la porta. Qualcuno di voi ha sentito?»
Parlando, il signor Giles guardò Brittles, ma quel giovane, essendo modesto di natura, si riteneva probabilmente un nessuno e pertanto pensò che la domanda non fosse rivolta a lui. In ogni modo non rispose affatto. Il signor Giles rivolse uno sguardo supplichevole allo stagnino, che però improvvisamente si era addormentato.
quanto alle donne erano fuori questione.
Se Brittles è disposto ad aprire la porta alla presenza di testimoni, disse il signor Giles, dopo un breve silenzio, può contare su di me.
Anche su di me, disse lo stagnino, destandosi improvvisamente come si era addormentato. A queste condizioni Brittles capitolò. E il gruppo, essendo stato alquanto rassicurato dalla scoperta fatta spalancando le imposte, che era ormai giorno pieno, salì di sopra preceduto dai cani. Le due donne, che avevano paura di restar sole, seguirono gli altri. Ascoltando il consiglio del signor Giles, parlarono tutti a voce molto alta, per far capire a chiunque potesse avere cattive intenzioni là fuori che avevano la superiorità numerica. Inoltre, in seguito a un'idea originatasi nella mente dello stesso ingegnoso gentiluomo, le code dei cani vennero pizzicate nell'ingresso per far sì che abbaiassero ferocemente. Dopo aver assunto queste precauzioni, il signor Giles si avvinghiò saldamente al braccio dello stagnino per impedirgli di fuggire, come disse scherzosamente, e ordinò di aprire la porta di casa. Brittles ubbidì e i componenti del gruppo, sbirciando timorosamente al di sopra delle spalle altrui, non scorsero alcunché di formidabile, ma soltanto il povero e piccolo Oliver Twist, che, incapace di parlare tanto era spossato, alzò gli occhi a fatica e silenziosamente implorò compassione.
«Un bambino!» esclamò il signor Giles, spingendo indietro coraggiosamente lo stagnino. «Che cos'è il piccolo, eh? Ehi, Brittles, guardate un po', ne avete un'idea?»
Brittles, che si era messo dietro la porta per aprirla, non appena vide Oliver, lanciò un urlo. Il signor Giles, afferrato il bambino per una gamba e un braccio, fortunatamente non quello fratturato, lo portò di peso nell'ingresso e, chinandosi, lo depositò lungo disteso sul pavimento.
«Eccolo qui!» sbraitò a gran voce, eccitatissimo, voltandosi verso la scala. «Ecco uno dei ladri, signorina! Ecco qui un ladro, signorina! Un ladro ferito, signorina! Gli ho sparato io mentre Brittles faceva luce!»
«Con una lanterna, signorina!» gridò Brittles, portando entrambe le mani ai lati della bocca affinché la sua voce potesse giungere più lontano. La cuoca e la cameriera corsero su per le scale per dare la notizia che il signor Giles aveva catturato un ladro, e lo stagnino si adoperò per ridare un po' di forza a Oliver affinché non dovesse morire prima di essere impiccato. Nel bel mezzo di tutto questo strepito e di tutta questa confusione si udì una soave voce femminile che all'istante fece cessare il trambusto.
«Giles!» bisbigliò la voce dall'alto dello scalone.
«Sono qui, signorina!» rispose il signor Giles. «Non abbiate paura, signorina! Non sono gravemente ferito! Il ladro non ha opposto una resistenza disperata! Si è subito reso conto che ero troppo forte per lui!»
«Piano!» rispose la ragazza. «State spaventando mia zia tanto quanto l'hanno spaventata i ladri! È gravemente ferito il poveretto!»
«Oh, è ferito a morte, signorina!»
rispose Giles con un indescrivibile compiacimento.
«Sembra che stia per andarsene, signorina!» gridò Brittles nella stessa maniera di prima. «Non vorreste venire a dargli un'occhiata nel caso che se ne andasse?»
«Piano, per favore, da bravo!» rispose la ragazza. «Aspettate un momento solo, in silenzio, mentre parlo con mia zia!»
A passi silenziosi, quanto era stata sommessa la sua voce, colei che aveva parlato si allontanò. Tornò ben presto con l'ordine che il ferito venisse portato cautamente al piano di sopra, nella camera del signor Giles. Quanto a Brittles, doveva sellare il pony e recarsi immediatamente a Chertsey, per mandare poi di là, il più rapidamente possibile, un agente del posto e un medico.
«Ma non volete prima dargli un'occhiata, signorina?»
domandò Giles orgoglioso, come se Oliver fosse stato un uccello dal raro piumaggio abbattuto abilmente da lui.
«Nemmeno una sbirciatina!»
«Non adesso, assolutamente!» rispose la ragazza.
«Poverino! Oh, trattatelo bene, Giles! Fatelo per me!»
L'anziano servitore alzò gli occhi sulla sua interlocutrice, mentre ella si voltava e si allontanava, e le rivolse uno sguardo orgoglioso e ammirato, come se fosse stata sua figlia. Poi, chinatosi su Oliver, aiutò gli altri a portarlo di sopra, con la stessa tenerezza e la stessa sollecitudine di una donna.
Maria Paiato ha letto Oliver Twist di Charles Dickens. A cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.